Il gruppo Vipera. La fine della mia esperienza alla commissione non ha certo definito la fine della mia esperienza lavorativa. Sono tornata a fare la ricercatrice, con qualche difficoltà in più, perché ero completamente uscita dal mercato per 3 anni, avendo delegato la presidenza della cooperativa per non essere tacciata di commistione tra politica e affari. E non essendomi portata via nessun guadagno, neppure quello legittimo. Il mercato delle ricerche sulle donne si era assottigliato perché c'era più concorrenza. Una ricercatrice precaria, a più di 60 anni, su e giù per l'Italia. Questo ero. Come esempio, ecco lo svolgimento di una settimana un po' eccessiva, ma non poi così lontana dalla media. Venerdì 7 maggio, partenza per Anghiari, treno fino ad Arezzo. Bus in sciopero, aspettare che ci vengano a prendere. Durata complessiva del viaggio 4 ore e mezza. Sabato e domenica, convegno ad Anghiari. Domenica, ritorno a Milano. Durata complessiva del viaggio 4 ore e mezza. Lunedì, partenza per Perugia. Durata complessiva del viaggio 6 ore e mezza, perché la mitica Freccia Rossa ha giusto quei 20 minuti di ritardo tra Milano e Firenze che fanno perdere la coincidenza e quindi attesa di 2 ore a Firenze e arrivo a Perugia alle 11 di sera. Martedì, riunione del comitato scientifico di un progetto voluto dalla presidente della Regione Umbria sulle politiche di genere che devo coordinare. E quindi essere possibilmente sveglia e pronta. E poi ripartenza per Milano. 4 ore e mezza di viaggio. Arrivo la sera alle 10. Mercoledì partenza per Trento. 3 ore di treno. Giovedì relazione al convegno di Trento sul benessere lavorativo delle donne nelle ASL. Nel pomeriggio partenza per Roma. 6 ore di treno. Arrivo a Roma alle 10 di sera. Risultato registrato dalla mente. Tutto interessante. Mi sono comportata bene. Ho imparato cose nuove. Ho rincontrato donne che stimo e apprezzo e che non vedevo da tempo. Ne ho conosciute di nuove. Ho fatto buone relazioni e convegni. Risultato per la mia economia monetaria. Quasi nullo. Risultato registrato dal corpo. Cominciano a Trento crampi all'addome che da allora continuano. Stress, alimentazione sbagliata, stanchezza complessiva, troppa permanenza sui treni, pantaloni troppo stretti in vita. Devo ancora avere la risposta giusta, che avrò nei giorni seguenti, dopo una visita specialistica e un'ecografia. Lei è tragicamente sana. È il responso del professore. Certo. Faccio un lavoro stressante, mantengo gli stessi ritmi delle donne più giovani, viaggio anche più di loro, porto trolley e cartelle piene di libri, scrivo. Sono precaria come loro, ma non sono giovane come loro. Noi che ci ritroviamo a più di 60 anni ad essere atipiche, precarie. Un mese con un lavoro da pazzi che ti inchioda al computer e ti fa girare vorticosamente per l'Italia e 3 mesi a cercarne un altro, sempre pagate, poco e male, e sempre peggio, ma sempre in regola, con partite IVA. Noi riflettiamoci, ragazze, così abbiamo rifatto un gruppo di autocoscienza per capirci un po' meglio, per condividere, come facevamo una volta. Non so chi di noi abbia inventato il nome, ma ci è piaciuto, perché implica anche una certa cattiveria, un certo cinismo. Cattiveria e cinismo che poi spesso restano sulla carta, perché quando c'è da contrattare siamo troppo pronte a farci carico delle esigenze degli altri. Le amministrazioni pubbliche che non hanno più soldi, i sindacati ancora meno. E se l'esperta è una donna, rincarano la dose della miseria, tanto che qualche volta vorresti essere una vera signora, ma e farlo gratis, pagandoti pure il viaggio e l'albergo, cadendo nelle trappole sempre pronte della militanza o del piacere dell'incontro. Se ti piace tanto, vuoi pure essere pagata? Cosicché, di fronte a queste considerazioni e alla nostra ambivalenza, il gruppo non ha avuto grande respiro e grandi capacità di produrre cambiamento e lentamente si è sciolto. Ancora una volta, ciascuna per la propria strada.
Dal diario del nipotino, perché è la parte che a me è piaciuta moltissimo, proprio per la sorpresa e questa incredulità della scoperta di questo innamoramento. Mi sono innamorata di Giovanni, il mio primo nipotino, e come a volte si fa per gli amori, ho tenuto un diario per non dimenticare. Un diario un po' lungo, in cui l'ho seguito passo passo per i suoi primi 3 anni. Sono stata molto in dubbio se riprenderne qui qualche stralcio, ma poi ho pensato che, essendo la cosa più bella che mi sia capitata nella mia vecchiaia, non potevo saltarlo. E così ne riprendo qualche frammento come qualcosa di prezioso per me da assaporare lentamente, anche perché attraverso di lui sono ritornata alla mia infanzia. Mi è sembrato che si sia creato un cortocircuito tra lui bambino e me bambina. È dal diario di Giovanni che è nato questo libro, forse persino dal desiderio di fargli sapere, quando sarà grande, qualcosa della sua infanzia, e dal desiderio di fargli sapere, quando sarà molto più grande, qualcosa di me. Poi è nato Pietro e il prossimo diario sarà per entrambi, perché naturalmente mi sono innamorata anche di lui. Con loro ho sperimentato l'intimità, la fisicità, la complicità. Sono davvero tornata bambina. Solo una volta mi sono scoperta a dire a Giovanni «Sì, ragionevole!», per poi fermarmi inorridita a pensare che quella era la cifra del rapporto con mia madre e di come io ne avessi sofferto, sentendomi in un certo senso sottrarre l'infanzia, e gli ho chiesto perdono in silenzio. Dal diario di Giovanni. Primo anno. La felicità pura di stare con lui, di vederlo ridere, sentirlo fare i suoi gorgheggi, di prenderlo tra le braccia. In aprile ha 10 mesi, gattona rapidissimo, si sveglia al mattino e canta il suo inno al giorno, con accenti melodiosi e ispirati. Te, te, oh, te, in piedi nel lettino. E di giorno gli piace fare il monello, cercare di mangiare i sassi, guardandomi ed aspettando le mie urla di rimprovero, per poi ridere a crepapelle. A luglio ha 1 anno e cammina. È molto soddisfatto, anche se non pienamente sulle gambe, ogni tanto tracolla, ma è rapidissimo a rimettersi in piedi. Per 15 giorni siamo noi soli all'agriturismo di Luciana, in mezzo agli ulivi e ai cani. I cani, li riconosce come simili, eppure sono più grandi di lui, un lupo e un maremmano. La passione è violenta e inarrestabile, gli va vicino, li rincorre, gli tira la coda e gli mette le mani negli occhi e nella bocca. È uno di loro. E i cani sono pazienti, ma non sempre pazientissimi. A volte ringhiano contro, terrore, tentativi di distrarlo, di portarlo un po' più lontano, inutile. Sa benissimo dove si aggirano e li trova come un seguito. Al mattino, in attesa che si scaldi il latte, usciamo sul terrazzo. I cani, slegati di prima mattina come lui, lo avvertono subito, arrivano e si mettono a pietire un biscottino anche loro. Biberon, cani tra i piedi, biscottino che lui gli mette in bocca e poi vorrebbe riprendersi. Non ama l'acqua, abborre fare il bagno o la doccia, ma di fronte alla pompa e alle bocche dell'acqua non si ferma. Guarda in tempo, capisce il meccanismo, apre il rubinetto e si inonda d'acqua, ridendo a pieni polmoni e inondando anche me. Zuppi, dobbiamo cambiarci entrambi da cima a fondo. La sua mamma e il suo papà vengono al venerdì. Lui non sembra patire troppo il distacco, ma sa benissimo quale è la stanza dove dormono quando vengono. E allora uno dei riti della giornata è aprire la porta della stanza sulla corte, entrare, guardare, stare un po' lì e poi tornarsene fuori. Li ha già collocati là, sa che torneranno e che li ritroverà. Nasce Pietro. Una mattina mi si avvicina, mi accarezza il viso e mi dice: hai un muso morbido, morbido, ma è un po' inquieto e guardingo, perché sa che dalla pancia della sua mamma sta per nascere un altro bambino. E in dicembre nasce Pietro. È un bellissimo bambino, tranquillo, somiglia al padre. Ma io sono vigile con Giovanni, non mi permetto troppa confidenza con Pietro, perché lui non se ne abbia male. Due o tre volte mi dice: voglio venire alla tua casa, prendiamo il treno. Vuole allontanarsi da un territorio che non sente più come esclusivamente suo. Con Pietro ha un rapporto a distanza, qualche volta si avvicina, gli fa una carezzina, ma poi lo ignora. Quando giochiamo al medico degli animali, mi porta molti animali che devono avere un bambino e soprattutto una bufala. Dice: è nato il bufalino. Finge di prenderlo in mano, di accarezzarlo, poi si volta, lo butta e dice: è morto.
Certo.
Si vede che è inquieto, fa qualche capriccio in più. Io cerco di fare dei patti con lui, ma a volte funzionano e a volte no. Quando parto mi dice: ma perché non resti ancora? Perché devi tornare a casa tua? La sera mi si è avvicinato e mi ha sussurrato all'orecchio: io sarò sempre tuo amico, ma questo è un segreto fra me e te.
La vecchiaia è forse il passaggio della vita più difficile, perché lo sentiamo completamente nelle nostre mani. Continua Marina Piazza. Naturalmente anche questo passaggio, dalla predominanza dell'ordine esterno alla necessità dell'ordine interno, è in diretta relazione con il tipo di vita che si è fatto, con la presenza o meno di una forte interiorità e capacità di autoanalisi, con gli input precedenti. Come se ci fossero vite che quietamente si condensano nella vecchiaia, raggiungendo una sorta di rotondità fatta di saggezza e anche di distacco dall'impulsività della giovinezza e dell'età adulta, e altre in cui è ancora vivo il desiderio di continuare a provarsi in sfide e in cambiamenti con tutta l'inquietudine che lo accompagna. Quindi la vecchiaia non come salto in un territorio inabitato e sconosciuto, ma una sorta di prolungamento della vita adulta in cui domina il principio di contraddizione e di ambivalenza, una flessibilità intellettuale, come scrive Primo Levi, che non teme le contraddizioni, anzi le accetta come un ingrediente immancabile della vita. E la vita è regola, è ordine che prevale sul caos, ma la regola a pieghe sa che ne esplorate di eccezione, licenza, indulgenza e disordine. D'altra parte, le donne che affrontano oggi questo passaggio d'età possono essere considerate e anche sentirsi, proprio per la mobilità dei loro percorsi di vita precedenti, più in grado di affrontare nuove esperienze e di reagire con maggiore vitalità ai cambiamenti necessari all'ingresso nella vecchiaia, accompagnate da un aumento forte della consapevolezza di sé, acquisito nell'età adulta, che le ha viste protagoniste di trasformazioni sociali e soggettive importanti. E vorrei citare ancora una volta le parole con cui Betty Friedan conclude il suo libro: tutte le esperienze e gli errori, i trionfi, le battaglie perdute e quelle vittoriose, i momenti di disperazione e quelli di esaltazione sono ora parte di me, sono me stessa a questa età. La vecchiaia ultima. Non so più cosa farò di me o cosa sarà di me, perché non è tutto nelle tue mani, e se anche lo fosse, cosa faresti? Una bella dose di sonnifero ben congegnato?
una corsa nella montagna d'inverno senza più ritorno, come in quel film giapponese dove i vecchi vengono accompagnati nella valle della morte e lì lasciati soli. Ma quando è giunto il momento, sei ancora tu capace di decidere o saranno gli altri che non hanno la forza di accompagnarti? Non lo so, non so nemmeno cosa vorrei. Vorrei solo vivere ancora un po', bene, e poi non lo so. Siccome non ho speranze in un Dio misericordioso, mi affido al caso, alla fortuna, alla sfortuna. Spero che sia la prima a vincere. Oppure potrei abbracciare la visione più limitata, ma pervasa di ironia, della vecchia Colette, costretta a letto per anni dall'artrite, eppure ben tesa a costruire le sue ragnatele di relazioni e anche di potere. Progetto di vivere un poco più a lungo e di continuare a soffrire in modo onorevole, il che significa senza proteste chiassose e senza rancore, di ridere con me stessa in segreto delle cose e di ridere apertamente quando ho ragione per farlo, e di amare chiunque mi ami.